se sono carichi.
Siamo, io definirei, bloccati all'interno di un impianto di
imbottigliamento.
Imbottigliamento alla Franziscanera a Monaco.
Ma siamo anche dentro un grande paradosso. Cioè siamo al pre-briefing di uno smartphone che ovviamente è tutto sopra questo modulo fotografico, però non si possono fare foto qua dentro.
Non possono fare foto, peraltro, a un impianto dell'89. Cioè, da un punto di vista spionistico, qual è il problema di non fare foto a questo impianto?
Perché è pre-caduta del muro questo impianto.
Ah, quindi non vogliono la Germania dell'Est.
Arrivi dal passato e rubi.
Ah,
sapendo che impianto dove fanno la birra, dove non c'è la birra.
Esatto, perché siamo qua durante l'Oktoberfest
e ci sono gli operai.
Tutti gli operai sono all'Oktoberfest. Tra l'altro parte un lampo di luce, intanto cose che noi non sappiamo interpretare.
Fumi di soda caustica, lampi di luce.
È un momento futurista un po', sì.
Sì, ma cioè, ora noi comunque ce ne sbatteremo. Ehi, Meta, take a picture.
C'è Davide che sta facendo una prova con i suoi... L'ha fatta?
Sì.
Ah, e com'è che non si è vista la luce?
Se non si è vista?
Si è vista.
Ehi, Meta, take a picture.
No, non l'ha fatta.
Non la fa la luce.
Accendili.
Ah, ecco, adesso sì, adesso vediamo.
L'ha fatta.
C'è una luce. Ok, voi che ovviamente non potete vedere tutto questo, ma potete sentire il rumore dei macchinari che rappresentano la superiorità tedesca fondamentalmente.
Sì.
Rappresentata...
Sono i macchinari ariani.
Esatto.
Macchinariani li chiamano.
Sarà rappresentata da quante migliaia di bottiglie l'ora? 40.000?
47.000 bottiglie l'ora.
Dove vanno tutte queste bottiglie?
Ma tra l'altro è una...
All'Oktoberfest.
Benissimo.
Un'unità di misura come gli anni luce. Qui non le bottiglie all'ora.
Bottiglie ora, sì,
bottiglie
esatto.
Ora.
È la versione tedesca degli anni luce. Cioè, attenzione, c'è un po' di movimento. Ci sono degli operai che però stanno pulendo l'impianto.
Stanno pulendo?
Gli unici astemi di tutta la fabbrica questi. Esatto. Gli unici astemi.
Beh sì, però sono completamente... Loro hanno 21 e 24 anni.
Hanno bevuto troppo prima.
Esatto, ma soprattutto la soda caustica che nel giro di 6 mesi...
li ha invecchiati.
Li ha completamente disidratati.
3.000 ettolitri in 24 ogni 24 ore.
Stai continuando a dire cose a caso, secondo me.
No, è uscito fuori. 3.000 ettolitri ogni 24
ore. Sentite il rumore bellissimo di una pompa, di un tubo. Tipo la canna dell'acqua che viene srotolata.
Perché questo sistema di avvolgimento, quello che sentite è il crick che blocca la canna, perché poi tu fai lo strattoni, lo mogli e si riavvolge da solo.
Tecnologia avanzatissima di manifattura tedesca.
Di manifattura assolutamente tedesca.
Qualità costante nel tempo. Cosa sta succedendo?
Sta per sparare.
Ma dove? Non lo vediamo.
Allora, noi non l'abbiamo capito, ma questo in realtà è il loro...
è un evento?
È il loro corrispettivo di quando dove vai a spararti l'inchiostro nelle foreste.
Ah!
Sì, è una soft war. E ora si sparano, ma con i gavettoni.
Ecco, vediamo che c'è uno spruzzo d'acqua.
Sì, vedi? Si spruzzano.
Stanno pulendo?
No, è perché è contro. Perché uno fa il manifestante e l'altro gli spara l'idrante addosso.
Ok. Funziona ora così. Comincio a capire.
Ci sono i manifestanti che invadono la fabbrica.
Attenzione, non si possono prendere foto. Arrivano altre persone che vengono portate dentro ad osservare.
Sì, a bere le bottiglie. No,
questo,
osservare.
Stanno cercando in tutti i modi di mischiare i gruppi.
Sì,
e
esatto.
Di fare casino.
Cioè, così proprio... che poi saremo con il gruppo dell'Indonesia a bere, non lo so, dei tè a un certo punto. Io allora, ci sono queste catene di montaggio che girano a vuoto, tra l'altro.
Sì, ma perché l'importante è non fermarsi mai qua, cioè non è la produttività. Cioè, il segreto
ma quella là,
produttività...
secondo voi, è una pala effettivamente utile o è il logo però tridimensionale? Perché siamo alla fabbrica della Spaten, che ha questa spatola, no? La lavanda.
È quello.
Vedi,
no,
che è uguale?
No, perché la birra la versi quella dentro. La ricetta originale è che la birra la bevi dalla pala.
Dalla pala, ok.
Mi porto una pala di birra.
Ah,
gli
ha
fatto
ecco.
Media o piccola? Una pala esatto. Grande, grazie.
Tra l'altro guarda la maneggevolezza di Riccardo, il 21enne, che... 21enne è mangiato dalla soda caustica.
Tanto, guarda come sta bene la pala gialla con questa, questo tubo comunque blu.
Raccontiamo
questa canna
è
blu.
Un podcast, non è ancora un videocast. Come sarebbe bello se i podcast avessero le immagini.
Non potresti entrare qua dentro, però.
Ah, già, è vero. Mentre il potere della parola è che noi gli raccontiamo.
Comunque,
gli
i colori
sentire.
Di questo luogo sono: le predominanti sono tanto alluminio, sì. Metallo.
Sì.
Questa lunga canna blu. Tubo blu.
È un blu, cos'è? Un blu elettrico quasi.
Un blu elettrico, sì, un blu molto intenso.
Perché per bere una grande birra non ci vuole una pala grande, ma una grande pala.
O due grandi pale.
Abbiamo provato.
Due grandi pale.
Due grandi pale sono quelle che...
Poi lì, se Luigi ha la tuta verde.
Ah, Luigi. Già, è vero, sì. Era Riccardo comunque.
E Luigi perché sembra un po' il Luigi fratello di Mario. Nome. Super Mario. Guarda i colori, per esempio, di quella sirena, di quell'oggetto, di quel dildo.
Bianco,
di quel dildo.
Verde, arancione, rosso, sono i colori dei nuovi iPhone, se non sbaglio.
Sì.
Come stai?
Bene, bene, non ci lamentiamo. Tu?
Insomma, sono stato malato. Sono un po' meglio, però sempre come puoi sentire la malattia nel naso. Cioè, nella
come
voce.
Cosa hai avuto?
Parliamone in diretta.
Sto già registrando. Non c'è privacy, non
nulla.
C'è privacy.
Tutto quello che ti ha detto sulle nostre relazioni sessuali. In ogni caso, sì, beh, ho avuto come da titolo di questa puntata, avrete intuito, qualcosa di analogo al Covid. Però devo confessarti, ho fatto il test e non viene fuori, cioè non mi dice che non ho il Covid. Però ho tutti i sintomi, ho avuto il mal di testa, il raffreddore tipo nei segni paranasali e nasali. Ho avuto la perdita dell'olfatto tuttora e ciò nonostante pare non sia Covid.
Ma chiaramente perché...
metà in questo momento a letto con il morbo che le ho conferito, per cui non so.
Che ma il Covid non esiste, per questo è impossibile che...
È come il Molise.
Il tampone... Esattamente.
Qui in Germania la stessa tipologia di, diciamo, di finta teoria del complotto ce l'abbiamo su un'altra città. Aspetta, ora ci penso. Ce l'avevo un momento fa in mente, ma il Covid ovviamente ha bruciato delle connessioni. Il Covid non dichiarato ha bruciato delle connessioni. Niente, mi verrà in mente, una città tedesca.
Cioè avete un luogo che anche lì è talmente poco trafficato.
Sì, non mi viene in mente che le leggende Kaiserslautern, vogliono. Ma non è Kaiserslautern, è un'altra città da cui vengono alcune persone, però ha la stessa nome del Molise. Lo so benissimo qual è, ma ovviamente il mio cervello in questo momento è stato, diciamo così, ha fatto una deframmentazione causa Covid, evidentemente non... Poi mi verrà in mente,
Io sto cercando in tutti i modi, mentre tu parli, di trovare il file della sigla che non ho più caricato sul mix.
Ma tanto non serve perché l'hai già messa, ti ricordo, in quanto tu hai già montato il contributo che ti ho mandato numero uno.
Ah, vero,
poi l'hai
detto
messa,
che hai ragione.
Poi c'è un altro contributo e poi noi stiamo parlando dopo quel contributo. Però siccome noi facciamo il montaggio live, anche i nostri ascoltatori sanno bene. Quindi Lorenzo, tra l'altro avevo timore che tu non mi chiamassi perché scioperassi, per cui pensavo fossi scioperante.
Ieri ero tentato di scioperare.
Solo perché vuoi un weekend lungo, okay.
Esattamente, solo per non lavorare, per dormire. Infatti ho scherzato, adesso ci prenderanno a sassate per quello che sto per dire, ma E ho sognato di stendere una bandiera di Gaza sul letto e dormire fino alle 10.
Cioè, sei la peggiore delle persone che potrebbe partecipare a questo sciopero, perché non solo dimostri che non te frega un cazzo, ma allo stesso tempo ne approfitti per non lavorare. Però io non volevo parlare di questo, anche perché vogliamo ancora avere un podcast, anche se saltuario. Volevo invece capire perché non scendiamo in piazza e protestiamo contro intanto l'Oktoberfest come concetto proprio umano, cioè un concetto di un luogo che onestamente fatico a comprendere.
Ma spiegami, io non sono mai stato all'Oktoberfest, quindi cioè qual è il contesto? Anzitutto, allora, è una festa a livello nazionale?
No, è soltanto di Monaco.
Ok.
È soltanto bavarese. Il punto qual è? Divertente, tutto quanto. Praticamente è un grande Luna Park che ce l'ha fatta, con tanta birra.
Mm-hmm.
Birra che peraltro costa tantissimo. Noi eravamo gentilmente invitati, quindi questo non è un tema che mi preoccupa. Però è una birra che costa tantissimo e poi non è buona secondo me come la birra in bottiglia. Cioè, ora dico una cosa gravissima, tipo io ho anche un'altra teoria, che la pasta secca sia molto molto più buona di qualsiasi pasta fresca.
Aspetta, mi hanno suonato il campanello, vai, continua a parlare.
Allora farò un piccolo comizio ai nostri ascoltatori sul fatto che la giusta pasta secca, tipo la Monograno Felicetti, queste che non costano neanche tantissimo, sono delle paste molto migliori della pasta fresca, che invece si spappola e è farinosa, oppure cioè, dipende poi quale pasta fresca, però veramente a parte forse salviamo soltanto gli spaghetti alla chitarra.
Eccomi.
Capito?
Fatto.
Quindi che pasta fresca salvo io, poi tutte le altre devono andare a cagare?
Buitoni,
la famosa pasta fresca Buitoni. Allora, Buitoni tra l'altro nella lista delle paste secche per me è proprio l'ultimo della lista, cioè Buitoni per me è proprio, a meno che non paghino poi per salire al cima della lista di questo podcast, che è sempre una cosa benvenuta, come fece a suo tempo la Maro Amara. La Buitoni per me è l'ultima. Dopo la Buitoni ce l'ha. Ce
Bene, allora qual è quella che salvi? Non costringermi a ascoltare la puntata, dimmelo.
Aspetta, no. Di pasta fresca salvo soltanto gli spaghetti alla chitarra. Solo gli spaghetti alla chitarra. Mm-hmm. In certe zone. Però invece di pasta secca da supermercato, Buitoni ultimo. Per me Buitoni proprio ultima. Forse soltanto la Combino del Lidl è alla pari della Buitoni.
Ma la Buitoni fa la pasta secca?
Pasta secca intendo la pasta che usi per fare la pasta asciutta.
Sì, sì, la pasta per fare la pasta asciutta.
Dopodiché per me sopra c'è la Barilla generica, che la Barilla è quella che se proprio non trovi un cazzo all'estero compri la Barilla. Poi stanno provando a fare tutte le robe tipo la Barilla speciale, la Barilla quella con le scatole rosse, così costa di più per l'uso del pigmento di cocciniglia probabilmente, perché non c'è un altro motivo per pagare così tanto quella pasta.
Attenzione, ho appena scoperto una cosa incredibile. Si spiega l'effetto Mandela, perché io non ricordo pasta Buitoni al supermercato. E scopriamo che pasta secca e prodotti da forno perdono il marchio della famiglia Buitoni. Dopo 13 anni Nestlé, detentrice del logo, non rinnova la concessione al gruppo Newlat Food, così prosegue soltanto la produzione di pasta secca Buitoni per il mercato tedesco.
No. Oh, quindi per quello che noi abbiamo la Buitoni in Germania.
Esatto.
È incredibile, ma infatti fa cagare. E poi abbiamo la Barilla, sopra ci metto tipo Agnesi. Dopodiché per me si comincia a entrare nella zona, quella che compro solitamente perché è abbastanza buona a livello di prezzo, è De Cecco. Per me De Cecco è la pasta industriale che va bene. Poi sopra ci metto Rummo. Sopra ancora ci metto quella del Cavaliere qualcosa napoletana, che è molto buona. E poi per me in assoluto il top del top che non si batte è la Felicetti.
E questi sono i contenuti per cui ci ascoltate.
Assolutamente. Tra l'altro credo che questi contenuti siano assolutamente validi. Comunque se volete ordinate online la Monograno Felicetti, che è una pasta straordinaria, fatta di un solo tipo di grano, e se per dire fate delle cose semplici, la pasta è un ingrediente fondamentale. Per cui la pasta, ora parlo come Marco Pierre White, quel famoso cuoco.
Pasta is an ingredient itself. You have to use a lot of it. And you have to love it.
Però aspetta, siamo finiti in questo detour sulle paste partendo dall'Oktoberfest.
All'Oktoberfest, dove peraltro la pasta è un condimento, cioè è un contorno.
Tu immagino che lì tutto sia un contorno per la birra.
Assolutamente. Il cibo non era male, devo essere sincero, spezzo una lancia, il cibo vegetariano non era male. Però al netto di quello, la birra a me non piace perché ha questo sapore un po' più denso, più amaro, perché proprio si chiama Festbier, è una birra che fermenta di più, quindi è anche più pesante, è più alcolica, e te la servono in questi mass, M-A-S che sembra una B, no? Questi mass che sarebbero un litro. Ecco, un litro, dimmi quanto costa un litro di quella lì secondo te, in generale, cioè in media.
Beh, media può costare 10 euro, 12 euro.
Fra i 14 e i 18 euro. Minchia. Capito? Vabbè che a Monaco sono la zona più ricca della Germania. No, forse no, non la più ricca, ma una delle più ricche. Detto questo, l'Oktoberfest è un grande capannone di legno in cui gente vestita in maniera dubbia intona canti che, se non capisci il tedesco, potrebbero essere divaga.
Diciamo. Scambiati per canti d'altri tempi.
Per cui questa è un po' la sensazione che hai, improvvisamente vuoi sudeti, diciamo così, quando sei lì e vorresti che Chamberlain ti desse i sudeti e prometti che non farai nulla, null'altro se ti verranno dati i sudeti.
Ma c'è, perché la mia domanda è questa, considerata la quantità di alcol che immagino circoli, si causano situazioni... Sì. Spiacevoli, sì, e c'è un sistema di sicurezza.
Il sistema di sicurezza è la polizia, sono ovunque, hanno queste barelle completamente coperte, no? Cioè sono delle barelle che sono praticamente dei parallelepipedi coperti da una tela in cui mettono l'ubriaco che non ce la fa più, a quanto pare per evitare che altra gente gli vomiti addosso, che gli voli la birra addosso, e c'è solo un'apertura da cui il dottore può guardare l'ammalato, no? E quindi sbarellano queste persone in questi sarcofagi che sono incredibili, cioè per me è un'esperienza surreale. L'ho visto passare uno e è dato per normale che qualcuno arrivi a un livello alcolemico tale che ha bisogno di questo intervento. Oppure succede quello che mi è successo mentre uscivamo, cioè che siamo defluiti fuori con le masse. E quando sono arrivato fuori dall'entrata sud, credo, c'è una scalinata che porta poi verso la metro, salendo questa scalinata stavo aspettando un collega che avete sentito all'inizio di questa puntata, il dottor professor Scarano, che stava arrivando, e per fargli capire dove ero gli ho detto: guarda al telefono, vieni dove c'è quello che si è appena spaccato la testa, perché un tipo, che non ho capito se fosse tedesco o altro, stava cercando di salire questi gradini, però era vistosamente ebro. Nel suo tentativo, tra l'altro aveva iniziato a piovere, per cui i gradini di pietra sdrucciolevole, non ha mantenuto l'equilibrio ed è andato, cioè si è proprio lasciato andare all'indietro. È caduto all'indietro sul selciato. E ha battuto la testa. Si è abbattuto la testa fortissimo con uno di quei suoni che riusciamo solo associare al ferimento, cioè tu così, no? Di quelli proprio forti. Si è alzato come niente fosse, il suo amico più ubriaco di lui che diceva: ma stai bene, tutto quanto, tutto ok? Io cerco di intervenire, non voleva saperne, diceva di stare bene, al che al secondo sto bene, alles good, ha cominciato a pisciare sangue dal retro della testa e il suo amico lo ha guardato e ha fatto e poi ha continuato a essere ubriaco senza ricordarsi nulla. E io mi sono andato, sinceramente, cioè a quel punto ho provato a dare soccorso 2-3 volte, al che vedevo che non rispondeva, gli ho detto: senti, che cazzo ti devo dire? Spero per te che il trauma cranico domani non sia dei più gravi, però penso che non partisse da una baseline particolarmente promettente.
Del migliori.
Questa è la mia esperienza dell'Oktoberfest, a parte quella, diciamo, divertente,
si può sapere che azienda...
antropologicamente interessante. No, non faremo nomi, perché le aziende dell'altissimo lusso non vogliono che si sa.
Hermès ti ha invitato all'Oktoberfest.
Capito? Sì, Céline. Capisci? Questa è e quindi cosa mi sono portato a casa? La festa della birra, oltre a questa esperienza antropologica, questo morbo, che anche perché 3.000 persone al chiuso a fine settembre in un capannone di legno, tutti ubriachi che urlano, tra l'altro bisogna parlare a un volume tale per cui l'Apple Watch mi ha detto 7 volte guarda che sei in una situazione di, di perdita dell'udito,
volume, esatto. Rumore eccessivo,
per cui diciamo che tutti sputano mentre parlano, fondamentalmente volano droplet, come droplet di birra,
sì, i famosi droplets,
esatto, tu che sai, qui si vorrebbe la musica del paziente zero se vuoi. ce l'hai su, non ce l'hai pronta purtroppo,
ce l'ho, non so quanto ce l'ho portata di
peccato,
mano, ma ce l'ho.
Però dopo, se te lo ricordi, in montaggio metti sotto la musica del paziente zero. Dai.
Ma ti ricordi che bei tempi quelli del Covid? E l'Octoberfest quindi è rimasto chiuso 2 anni durante...
Sì, però è tornata in pieno svolgimento senza alcun tipo di limite. Tra l'altro vedevo delle figures, questi fanno circa 1,8 miliardi di indotto, diciamo, fra tutto, fra la festa della birra e tutto quello che, siccome attirano centinaia di migliaia, sono milioni di visitatori, perché credo duri un paio di settimane, ora non lo so con precisione, però dura un po'. E durante questo periodo Monaco fa girare quasi 2 miliardi di euro.
Minchia.
Eccola.
Adesso vediamo quale sarà il prossimo morbo che grazie a,
al defunding di Trump.
A Kennedy, esatto, salterà l'oceano e verrà a prenderci.
We're gonna have it's gonna be a lot more better than this one.
Bravo, non è ugualmente gracchiante, ma la, il ritmo è
perché
quello.
Perché ho il naso un po' chiuso. Tra l'altro, peccato perché non posso fare la mia imitazione suprema.
Because I think that you wouldn't understand if I do it this way. I got a little bit of a cold. I'm sorry, but I think my plan for Gaza is the best plan ever. It's the best plan you've ever had.
Non viene al massimo, però possono testimoniare chi l'ha sentita senza raffreddore, che è un'ottima imitazione di Trump.
È uguale. Ah no, pensavo fosse tipo Baldo, scusa.
Can you please come down from that ledge? I don't want you to jump down that ledge. Should I come up and bring you down? I don't give a fuck about you jumping off that ledge, but it would look bad on me.
Look at the ledge, the most beautiful ledge we've ever had.
All that gold on that ledge, I had to put it there.
stavo facendo giustamente riferimento a un caso di Sanremo in cui il disoccupato cercò di buttarsi giù dalla balconata. Ricordate forse?
Sai che anni e anni fa, no? Ma e non ricordo, girava su internet la voce che fosse... Che non fosse un vero disoccupato,
sì,
che voleva buttarsi dal cornicione.
Credo che sia stato appurato che fosse in parte organizzata la cosa.
Bellissimo. Sicché il dottor Baudo apparisse, esatto, come un eroe salvatore dei,
corretto,
disoccupati. Beh, grande televisione,
secondo
italiana.
Me sì, forse la migliore. E invece ho scoperto che è mancato pochi giorni fa, parlando di Sanremo, un grande cantante di cui mia nonna aveva la musicassetta regalata da gente. È l'autore di Cara, non so se è autore, ma sicuramente interprete di Cara, cioè il cantante Christian.
Ah, beh, un amico Agé mi segnalava di partita di Christian, ma io non ho idea di chi sia.
Ma sai che ho notato questa cosa, che rispetto a tanti che sono stati recuperati, il povero Christian non ha avuto questa fortuna. Cioè abbiamo recuperato chiunque, no? La nostra generazione ha recuperato questi personaggi che noi consideravamo oggettivamente roba per i nostri nonni, però per dire minoritano, no? Cioè addirittura l'italiano diventata inno delle proteste di sinistra, cioè questa roba qua, quelle a favore degli immigrati, cosa bellissima tra l'altro, però cazzo minoritano, cioè Toto Cutugno, volevo dire, scusami, non minoritano, ma comunque entrambi recuperati. Ho assegnato l'ottima italiano a minoritano, forse l'ha anche cantata una volta, però insomma Toto Cutugno, minoritano, Albano e Romina, tutta questa gente, quanto l'abbiamo recuperata? Christian no, non ho capito perché
non ha avuto la fortuna di essere recuperato, ma vedo ora dalle sue foto e ha avuto invece fortune di natura tricologica evidenti, perché ha una,
è stato recuperato in Turchia più volte.
No, non sto. Questo lo dici tu. Io sto dicendo solo che anche in tarda età aveva una chioma, ma sai, invidiabile.
E parlando di effetto Mandela, io ho questo ricordo vivido che ricordavo questa storia siccome lui arrivò terzo nel 1984 a Sanremo con Cara, e quell'anno Freddie Mercury e Queen parteciparono con Radio Gaga come ospitoni internazionali.
Parteciparono sì. al festival, sembrava in gara.
Parteciparono in veste di ospiti specialissimi e Freddie Mercury fece un'enorme protesta perché gli organizzatori imposero di cantare in playback. Lui allontanò il microfono in segno di protesta. Ci fu una grande polemica sul fatto che i Queen furono costretti a cantare in playback. Io mi ricordo che di quell'edizione lì ci fu un caso in cui si dice che Freddie Mercury si fosse pesantemente invaghito di Christian e che per, diciamo così, preso da una volizione parasessuale, lo chiuse in camerino per farlo suo.
No, ma
però io, non so, allora io vorrei che questa storia fosse vera. Non so, ricordo questa cosa, però non...
Allora, se tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che lavorava al festival...
Prima che entrambi nascessimo, tra l'altro.
E quindi surrettiziamente intrappolato.
Io cosa ho fatto? Quindi ho scritto su ChatGPT, trovi riferimenti. Uh-huh. E allora Google è diventato inutile su questa cosa, perché Christian non ridà mai come risultato Christian. Non che lui abbia scelto il nome migliore.
Sì, cioè, Dio, non aveva pensato alla search engine optimization.
No, non è uscito quando... il Jerusalem Post, capito? Cioè Freddie Mercury e la cristianità, è uscito di tutto. Tranne questa bellissima storia che secondo me... bisognerebbe andare... Siamo tornati al punto tale, visto che abbiamo ucciso la verità con Exora 2, peraltro... non so se l'hai provato, è ancora peggio. Se volete, dal punto di dobbiamo andare di nuovo.
No, perché su invito hai un invito. Yeah, se hai un invito, lo ricevo volentieri.
Nelle biblioteche a rivedere i microfilm dei giornali dell'epoca. È l'unico modo. Tra l'altro, pensaci, Lorenzo, no? Noi ci facciamo intortare, gaslightare da questi personaggi della seconda che ci dicono che queste robe sanno tutto di tutto, sanno tutto perché hanno mangiato l'internet. Però poi vai a prendere un giornale del febbraio 84. Le cose che sono successe, no? Fanno parte di un vissuto o di un conosciuto storico, ma non saranno mai in questi strumenti che ci vogliono convincere a conoscere tutto, perché non hanno potuto acquisire, non hanno potuto trainarli su archivi di giornale o non su tutti, no? Quindi di che cazzo parliamo? Io sono a un livello di rabbia per queste robe veramente alta in questo momento.
Il maestro Scott Galloway, insegnante di marketing alla New York University, con Google Labs ha collaborato per la produzione di un'intelligenza artificiale che tipo chiedi a Scott Galloway, gli hanno dato in pasto al modello tutte le interviste pubbliche, tutti i suoi libri, tutti i suoi articoli. Risultato, Galloway dopo 12 ore ha chiesto di rimuoverlo dalla rete perché non era rappresentativo del vero Galloway.
Che ti devo dire? Viviamo,
come
tra l'altro viviamo negli ultimi 3 anni in un momento di sistematico smantellamento della verità condivisa. E se fai caso, cioè, sembra quasi che ci sia un meccanismo per cui gente come Trump, no, che pubblica, perché dovrebbe pubblicare questi video assurdi fatti con l'AI? Perché è esattamente il modo per legittimarla in modo tale che poi quello che fanno veramente possano negarlo tranquillamente dicendo no, ma non è vero. Oppure inventarsi completamente qualcos'altro e dire che è vero, perché tanto ciò che è vero non è vero dipende soltanto sull'atto di fede di chi ti ascolta.
Ahimè è così. Senza contare gli effetti secondari, ovvero la possibilità, benché ritengo remota in questo preciso istante, di creare involontariamente una superintelligenza.
Io ti dico solo questo, Lorenzo. Una delle maggiori aziende, OpenAI, che ci promette una superintelligenza che dovrebbe arrivare nel 2027, ora un attimo, siamo lì, arriva.
Arriva, datemi altri 10 miliardi.
Esatto,
arriva.
Ci serve $1 trilione. Ha tirato fuori ChatGPT-5, che è un tweak... è un lieve miglioramento del modello precedente. Poi ha tirato fuori Sora 2, incredibile modello di generazione di video realistici, preoccupante per quello che ci si può fare, peraltro, incompleto, assoluto, nessun rispetto per qualsiasi detentore di diritti, perché ho visto ieri che hanno fatto un'intera puntata di South Park con Sora 2.
Oh, no spoiler, eh?
In che senso?
Che devo ancora vederla.
Ma cagare. È una puntata fatta con Sora 2, nel senso qualcuno ha fatto, degli appassionati hanno creato una puntata di South Park utilizzando Sora 2. Quindi vuol dire che Sora è stato allenato su contenuti protetti a copyright, in modo tale come nel caso dello studio Ghibli. Insomma, questa azienda ci tira fuori questo modello e cosa ci fa intorno? Con cui peraltro perde soldi in maniera incredibile. Un'applicazione che è un clone di TikTok, ma fatto solo di contenuti video generati dall'AI.
Sintetici.
Cioè, questo è quello che l'azienda che ci promette la superintelligenza pensa che ci interessi, pensa che ha senso.
Bisogna portare la pagnotta sul tavolo.
Tra l'altro è un'applicazione che fa perdere soldi.
Sì, sì, quello è inevitabile. E l'antico, io penso sempre, io do 20 euro al mese a OpenAI, ma probabilmente gliene faccio spendere 2000.
Ma infatti io sono del tuo parere, io pago 20 euro a loro e a Claude perché sto finanziando il loro tracollo.
Il loro fallimento, sì. Tra l'altro è l'antico playbook di Google, no? Cioè quando all'epoca Google scansionò tutti i libri su cui riusciva a mettere mano e la fece franca.
Eh sì.
L'idea è questa, no? No, intanto copiamo tutto quello che è protetto a copyright, chi se ne frega. Poi quando arriviamo in tribunale, quando un giudice deciderà tra 5 anni,
questo è sempre stato moderno, Silicon Valley. Lì nel caso di Google io potrei avere forse al massimo qualche remora sul fatto che c'è almeno un atto fisico di no? Ti puoi procurare un libro e poi lo scansioni, dipende poi cosa ci fai. Secondo me l'atto del procurarselo e scansionarselo non c'è nessun problema. Se poi lo usi per fare il training di un'intelligenza artificiale da cui ricaverai soldi in perdita in questo momento, ma in generale che ha uno scopo finanziario, uno scopo economico o di business, lì subentra una cosa che non è chiarita. Però in questo momento in America non penso che ci sia nessuno che abbia intenzione di mettere neanche un puntino su una I, visto quello che sta succedendo nel nuovo totalitarismo più pericoloso del mondo. Però
E cosa mi dici invece del caso di Anthropic che ha dovuto sborsare? Quanto? 1,5 miliardi mi pare per il copyright dei contenuti. C'è stata una class action che si è chiusa.
La mia teoria lì è che l'hanno fatta. Sì, spieghiamo rapidamente. Hanno fatto una class action. Non ricordo quali fossero i contenuti specifici, ma se non sbaglio quelli di...
Non mi ricordo. Erano saggi, romanzi di un editore.
Giusto, penso che fosse Penguin Random House. Però verifichiamo. In ogni caso il punto non cambia. Avevano bisogno di un caso d'esempio, secondo me, per creare giurisprudenza su questa cosa, perché siccome sono indietro rispetto a tutti, un modo ottimo per bloccare qualcun altro è bruciare 1 miliardo su un giudizio legale che faccia giurisprudenza, che possa essere utilizzato come precedente, così che questo possa poi bloccare anche gli altri nel caso che qualcuno gli faccia causa.
Concordo, e non solo, ti aggiungo la cifra, non mi stupirei se fosse stata addirittura avanzata da Anthropic, perché tu mettiti nei panni di Anthropic. Anthropic sapeva di aver acquisito legalmente quei contenuti. E dice: facciamo così, io sborso 1,5 miliardi di dollari per i miei contenuti che ho comprato legalmente, poi vediamo quando tocca a Meta, che invece a quanto pare ha scaricato illegalmente torrent vediamo loro quanto fate pagare.
C'è anche questo l'evento. Io so solo che il giorno che Mark Zuckerberg e Sam Altman avranno un final reckoning, io sarò lì con una coppetta di champagne, probabilmente sotto un ponte e coperto di stracci, però avrò mantenuto una coppetta
per nasconderti dalla superintelligenza.
Una coppetta di champagne mantenuta con me, ormai caldo, imbevibile, ma comunque pieno di vendetta.
La cosa più bella che ho visto generata da Sora 2 è una pubblicità fatta in stile pubblicità dei giocattoli anni 90 per un kit con aeroplano, isola e pupazzetti dell'isola di Epstein. E puoi volare sull'isola con i tuoi amici! E c'è il pupazzetto di Epstein, il pupazzetto di Bill Gates.
Comunque di Epstein si è detto veramente tutto di questo povero uomo, ma non tutti sanno.
Ma come povero uomo?
Beh, non tutti sanno che lui era profondamente motivato dal dolore che gli era causato dalle emorroidi.